Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 6 dicembre 2007. A parlarvi è, come al solito, Antonio Sofi, dalle pagine web di apogeaonline.com. Come al solito, ogni giovedì abbiamo un bel po' di segnalazione grazie a due inserti che ci aiutano in questo nostro raccontare come i quotidiani italiani scrivono delle nuove tecnologie, che cosa ci propongono sempre più quanto a riflessioni, e soprattutto il giovedì in cui appunto vedono la luce della Stampa e dell'Inchiostro, Ci Pensalza sul Manifesto e Nova 24 sul Sole 24 Ore. Entrambe si occupano di temi a noi cari. Il Manifesto con due pagine in cui appunto prevale l'approfondimento, in questo caso di apertura, argomento che riprenderemo poi anche su Nova 24. Ma voglio aprire con una pagina dedicata da Ci Pensalza, con una riflessione di Alessandro Delfanti e Carola Frediani, che riguarda un di quei temi che è forse ha poca meno importanza e meno rilevanza di quella che a mio parere dovrebbe, ma è assai affascinante, ovvero come la scienza, il processo scientifico, utilizza la rete, le conversazioni di rete e il web a prendere la parola. Scienza, questa è il titolo di Alessandro Delfanti, che inizia, attacca il pezzo con una citazione famosa: uno spettro si aggira nella rete, la scienza, e sempre più spesso usa il web partecipativo, blog, wiki, forum e chi più ne ha più ne metta, ponendo in discussione i ruoli dello scienziato e del giornalista, che spesso e volentieri si rimescolano e si ibridano negli articoli dei giornali online. Ne abbiamo altre volte parlato, perché il tema è affascinante, come di fatto cambiano i rapporti di forza tra ricercatori, tra giornalismo scientifico, tra gli utenti finali, tra le istituzioni accademiche che fanno ricerca, tra tutte quelle riviste scientifiche che di fatto si proponevano fino ad oggi, ancora ad oggi, come intermediari autorevoli tra i ricercatori e la comunità scientifica. In questo caso sempre più, e se ne è parlato, scrive Alessandro Delfanti, al sesto convegno sulla comunicazione della scienza organizzato a Forlì la scorsa settimana, sempre di più internet si pone a servizio della comunicazione scientifica, cambiando anche appunto i rapporti di forza. Alessandro Delfanti segnala anche una ricerca dell'Università Sapienza di Roma per capire come viene trattato il tema della scienza, del scienziato, dello scientifico sui quotidiani e sulle risorse del web, e su a fronte di 4 anni presi in considerazione con 40.000 articoli che contenevano appunto uno dei termini ricercati, ovvero scienza, scienziato, scientifico, e la stessa analoga riflessione e analisi sul web 2.0, ha fatto emergere come nei media partecipativi di internet la scienza viene più spesso associata a parole come metodo, scoperta, verità o ipotesi, parole che denotano una attenzione maggiore ai suoi meccanismi più intimi, mentre si parla di meno di economia, così come di università e di tecnica. Ovviamente invece sono delle rappresentazioni che emergono di più nella stampa. Ma la cosa più interessante, poi appunto ovviamente rimando come al solito per questi tipi di riflessioni, approfondimenti più articolati, la cosa più interessante emersa dalle interviste ai blogger, continua Alessandro Delfanti e conclude, non è solo la presenza sempre più massiccia di ricercatori dotati di diari online, ma piuttosto la risposta alla domanda: ma allora qual è il ruolo del giornalista se lo scienziato può parlare da sé di scienza? Sia giornalisti che ricercatori hanno risposto che non siamo alla fine del giornalismo scientifico, ma casomai ad un momento di rivitalizzazione. Occorre tornare a fare inchieste, indagare, studiare, tornare a fare i giornalisti. Insomma, come ha concluso Elisabetta Tola, se il divulgatore non serve più, il giornalista deve recuperare lo spirito critico, anche quando parla di scienza. una ottima conclusione dell'articolo, della riflessione che mi trova pienamente d'accordo, lo vado nel mio piccolo dicendo e scrivendo da un bel po' di tempo, come la disintermediazione possibile attraverso gli strumenti del web 2.0 non porta alla fine di un giornalismo professionista, quanto alla sua rivalutazione, ovviamente non a costo zero ma a costo di un approfondimento, di uno studio, di una capacità anche critica di indagare la realtà che da altre parti viene raccontata in prima persona. La stessa Carola Frediani racconta a taglio basso, riprende lo stesso tema e appunto parlando dell'indebolimento del giornalismo scientifico indipendente, che deve ritrovare un suo ruolo, le mille e una notizia scientifica. E appunto si parla di un libro che abbiamo, una raccolta di saggi che abbiamo già citato precedentemente un po' di tempo fa su Quinta di Copertina, proprio riferendoci a un articolo, se non sbaglio, proprio su Nova di Massimiano Bucchi, un sociologo italiano che si occupa di questo. Journalism, Science and Society è un'enorme raccolta di saggi proprio su questo argomento, in cui si racconta di come siano appunto cambiati questi rapporti di forza, come il giornalismo scientifico spesso si sia appoggiato e un po' troppo agli uffici stampa, alla comunicazione della scienza banalizzante per fare notizia e basta, e come probabilmente l'obiettivo e l'unico modo è quello di trovare, anche ritrovare, la qualità della comunicazione scientifica in generale. Ma cambiamo argomento, anche se appunto è affascinante questo argomento, cambiamo argomento e passiamo a un tema che viene trattato dai due amici nemici, se così posso chiamarli, appunto come al solito Cipensalza e Nova24. Passiamo a Nova24 per raccontare di quello che sta accadendo in questi giorni su un altro di quei temi che sono a noi cari, anche perché sono così belli, articolati e complicati che ogni volta cerchiamo di tuffarci, immergerci e trovare e ritornare su con qualcosa di pescato. Non sempre ci riusciamo, ma non sempre ci riesce chi è dedicato a questo, quindi abbiamo un po' di scuse in questo. Stiamo parlando dell'argomento del diritto d'autore, confrontato quindi con le complicatezze di internet, e segnalo Arturo Di Corinto sul Nova24. Arturo Di Corinto è membro della commissione sulle nuove tecnologie e il diritto di autore, che sta cercando di modificare la legge 633/41, ed è appunto la legge sul diritto d'autore che l'Italia ha deciso di riformare, e il compito è stato affidato al professor Alberto Maria Gambino, che ha nominato due commissioni speciali all'interno del comitato consultivo permanente sul diritto di autore. Peraltro, una cosa curiosa che non viene segnalata da Arturo Di Corinto, nemmeno se non sbaglio dal Manifesto, è che proprio per in occasione della prima bozza da portare in commissione è stato anche aperto un wiki che ha permesso agli utenti della rete, ovviamente in parte esperti di diritto d'autore, di modificare o di aggiungere o di proporre alcune modifiche che poi sono state presentate, dovrebbero essere state presentate in commissione. Ovviamente un punto fondamentale è quello del ruolo delle nuove tecnologie del web 2.0, che ha contribuito, le tecnologie in generale, scrive Di Corinto, all'evoluzione del concetto di opera, autore e creatività, come pure alle modalità di remunerazione di notorietà priva di profitto, attraverso cui è possibile gratificare il lavoro degli autori. Cipensalza invece ci racconta appunto dell'altro punto di vista, di come in commissione, proprio nella stessa commissione, ci siano delle forti resistenze da parte di editori discografici, insomma di alcuni come affermano alcuni membri della commissione. Editori e etichette musicali non vogliono mutamenti sostanziali. La legge Urbani del 2004 ha ottenuto molto in termini di appunto di applicazione severa delle norme, quindi di tutela della proprietà intellettuale, l'idea è quella di non cambiarli. Insomma, pare che ci siano delle resistenze molto forti anche su temi apparentemente innocui come quelle delle biblioteche. I rappresentanti degli editori hanno fatto un vero sbarramento, spiega Giovanni Figata Lamanca, professore di diritto commerciale a Tor Vergata. Volevamo una soluzione ragionevole che adattasse le norme di prestito a una nuova realtà multimediale, niente di antagonista, ci siamo trovati di fronte a un muro di natura più politica che tecnica. Insomma, ci sono accuse di ostruzionismo, anche però anche considerando, non è difficile da immaginare, anche considerando gli applausi che sono venuti da questo tipo di interessi, per esempio all'accordo di Sarkozy verso delle misure più restrittive sul peer-to-peer. Comunque, argomenti complicatissimi e per esperti, ma che alla fine poi vanno a toccare quello che è la nostra vita giornaliera di fruitori di cultura, per dirla banalmente, e di fruitori di conoscenza, talvolta anche di produttori. Lo facciamo ogni giorno scrivendo su internet o fruendo contenuti sulla rete. E chiudiamo con Marco Magrini, abbiamo pochissimo tempo, siamo arrivati veramente lunghi. Marco Magrini in prima pagina di Nova, taglio basso, è un editoriale molto divertente che si intitola "Come distinguere la verità dal Genkem", e appunto fa riferimento ad una bufala che è circolata molto nel web ed è diventata di fatto però poi una issue in America, e riguardante una specie di droga che si chiama Genkem, inventata dai ragazzini della baraccopoli di Lusaka, in cui che ha scatenato polemiche, commissioni parlamentari, indagini da parte della polizia ad ampio raggio, con un report, per esempio, uno sceriffo in Florida, il Genkem, una droga popolare nelle scuole americane. Insomma, sta di fatto che alla fine, dopo aver avuto il suo aumento di notorietà, è uscito fuori che era una bufala, era solo un misto di farina, acqua, birra e Nutella, ed è di fatto un incubo che è serpeggiato per 3 mesi. La morale oggettivamente è un po' ovvia, scrive e conclude Magrini. Internet è il più grande deposito di conoscenza al servizio dell'umanità. Basta riuscire a separare le burle dalla realtà e la verità dal Genkem. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata senza bufale e senza Genkem, e l'appuntamento è a domani.